estate, 24 mercoledì. Marco il Genovese è il penultimo piccolo eroe di cui facciamo conoscenza quest'anno. Non ne resta che uno per il mese di giugno. Non ci sono più che due esami mensili, 26 giorni di lezione, 6 giovedì e 5 domeniche. Si sente già l'aria della fine dell'anno. Gli alberi del giardino, fronzuti e fioriti, fanno una bell'ombra sugli attrezzi della ginnastica. Gli scolari sono già vestiti da estate. È bello ora veder l'uscita delle classi, com'è tutto diverso dai mesi scorsi. Le capigliature che toccavano le spalle sono andate giù. Tutte le teste sono rapate. Si vedono gambe nude e colli nudi. Cappellini di paglia d'ogni forma, con dei nastri che scendono fin sulle schiene. Camicie e cravattine di tutti i colori. Tutti più piccoli con qualche cosa addosso di rosso o d'azzurro, una mostra, un orlo, una nappina, un cencino di color vivo appiccicato purché sia dalla mamma, perché faccia figura, anche i più poveri. E molti vengono alla scuola senza cappello, come scappati di casa. Alcuni portano il vestito bianco della ginnastica. C'è un ragazzo della maestra del Cati che è tutto rosso da capo a piedi come un gambero cotto. Parecchi sono vestiti da marinai. Ma il più bello è il muratorino che ha messo su un cappellone di paglia che gli dà l'aria d'una mezza candela col paralume ed è un ridere a vedergli fare il muso di lepre là sotto. Coretti anche ha smesso il suo berretto di pel di gatto e porta un vecchio berretto di seta grigia da viaggiatore. Votini ha una specie di vestimento alla scozzese, tutto attillato. Crossi mostra il petto nudo. Precossi sguazza dentro a un camiciotto turchino da fabbro ferraio. E Garoffi? Ora che ha dovuto lasciare il mantellone che nascondeva il suo commercio, gli rimangono scoperte bene tutte le tasche gonfie d'ogni sorta di carabattole da rigattiere e gli spuntan fuori le liste delle lotterie. Ora tutti lasciano vedere quello che portano, dei ventagli fatti con mezza gazzetta, dei bocciuoli di canna, delle frecce da tirare agli uccelli, dell'erba, dei maggiolini che sbucano fuori delle tasche e vanno su pian piano per le giacchette. Molti di quei piccoli portano dei mazzetti di fiori alle maestre. Anche le maestre sono tutte vestite da estate, di colori allegri, fuorché la monachina, che è sempre nera, e la maestrina della penna rossa ha sempre la sua penna rossa e un nodo di nastri rosa al collo, tutti sgualciti dalle zampette dei suoi scolari che la fanno sempre ridere e correre. È la stagione delle ciliegie, delle farfalle, delle musiche sui viali e delle passeggiate in campagna. Molti di quarta scappano già a bagnarsi nel Po. Tutti hanno già il cuore alle vacanze. Ogni giorno si esce dalla scuola più impazienti e contenti del giorno innanzi. Soltanto mi fa pena di veder Garrone col lutto e la mia povera maestra di prima, che è sempre più smunta e più bianca e tosse sempre più forte. Cammina curva ora e mi fa un saluto così triste. Poesia, 26, venerdì. Tu cominci a comprendere la poesia della scuola, Enrico, ma la scuola per ora non la vedi che di dentro. Ti parrà molto più bella e più poetica fra 30 anni, quando ci verrai a accompagnare i tuoi figliuoli e la vedrai di fuori, come io la vedo. Aspettando l'uscita, io giro per le strade silenziose intorno all'edificio e porgo l'orecchio alle finestre del pian terreno, chiuse dalle persiane. Da una finestra sento la voce d'una maestra che dice: «Ah, quel taglio di ti! Non va, figliuol mio, che ne direbbe tuo padre?» Alla finestra vicina è la grossa voce d'un maestro che detta lentamente: «Comperò 50 metri di stoffa a lire 4,50 il metro. Li rivendette». Più in là è la maestrina della penna rossa che legge ad alta voce: «Allora Pietro Micca, con la miccia accesa». Dalla classe vicina esce come un cinguettio di 100 uccelli, che vuol dire che il maestro è andato fuori un momento. Vo' innanzi e alla svoltata del canto sento uno scolaro che piange e la voce della maestra che lo rimprovera o lo consola. Da altre finestre vengono fuori dei versi, dei nomi d'uomini grandi e buoni, dei frammenti di sentenze che consigliano la virtù, l'amor di patria, il coraggio. Poi seguono dei momenti di silenzio, in cui si direbbe che l'edificio è vuoto e non par possibile che ci siano dentro 700 ragazzi. Poi si sentono degli scoppi rumorosi di larità provocati dallo scherzo d'un maestro di buon umore e la gente che passa si sofferma a ascoltare e tutti rivolgono uno sguardo di simpatia a quell'edificio gentile che racchiude tanta giovinezza e tante speranze. Poi si ode un improvviso strepito sordo, un batter di libri e di cartelle, uno stropiccio di piedi, un ronzio che si propaga di classe in classe e dal basso all'alto, come al diffondersi improvviso d'una buona notizia. È il bidello che gira ad annunziare il finis. E a quel rumore una folla di donne, d'uomini, di ragazze e di giovanetti si stringono di qua e di là dalla porta a aspettare i figliuoli, i fratelli, il nipotino, mentre dagli usci delle classi schizzan fuori come zampillando nel camerone i ragazzi piccoli a pigliar cappottini e cappelli, facendone un arruffio sul pavimento e ballettando tutti in giro finché il bidello li ricaccia dentro a uno e finalmente escono in lunghe file battendo i piedi. E allora da tutti i parenti comincia la pioggia delle domande: hai saputo la lezione? Quanto t'ha dato del lavoro? Che cosa avete per domani? Quand'è l'esame mensile? E anche le povere madri che non sanno leggere aprono i quaderni, guardano i problemi, domandano i punti. Solamente 8, 10 con lode, 9 di lezione. E si inquietano e si rallegrano e interrogano i maestri e parlano di programmi ed esami. Com'è bello tutto questo, com'è grande e che immensa promessa è per il mondo. Tuo padre. La sordomuta, 28 domenica. Non potevo finirlo meglio che con la visita di questa mattina, il mese di maggio. Udiamo una scampanellata, corriamo tutti. Sento mio padre che dice in tuono di meraviglia: «Voi qui, Giorgio?» Era Giorgio, il nostro giardiniere di Chieri, che ora la famiglia condove, arrivato allora da Genova, dove era sbarcato il giorno avanti, di ritorno dalla Grecia, dopo 3 anni che lavorava alle strade ferrate. Aveva un grosso fagotto fra le braccia. È un po' invecchiato, ma sempre rosso in viso e gioviale. Mio padre voleva che entrasse, ma egli disse di no e domandò subito, facendo il viso serio: «Come va la mia famiglia? Come sta Gigia?» «Bene fino a pochi giorni fa», rispose mia madre. Giorgio tirò un gran sospiro. «Oh, sia lodato Iddio, non avevo il coraggio di presentarmi ai sordomuti senza aver notizie da lei. Io lascio qui il fagotto e scappo a pigliarla. 3 anni che non la vedo, la mia povera figliuola. 3 anni che non vedo nessuno dei miei». Mio padre mi disse: «Accompagnalo». «Ancora una parola, mi scusi», disse il giardiniere sul pianerottolo. Ma mio padre l'interruppe: «E gli affari?» «Bene», rispose. «Grazie a Dio, qualche soldo l'ho portato. Ma volevo domandare, come va l'istruzione della mutina? Dica un po'. Io l'ho lasciata che era come un povero animaletto, povera creatura. Io ci credo poco già a questi collegi. Ha imparato a fare i segni? Mia moglie mi scriveva bene: impara a parlare, fa progressi. Ma, dicevo io, che cosa vale che impari a parlare lei se io i segni non li so fare? Come faremo a intenderci, povera piccina? Quello è buono per capirsi fra loro, un disgraziato con l'altro. Come va dunque? Come va?» Mio padre sorrise e rispose: «Non vi dico nulla, vedrete voi. Andate, andate, non le rubate un minuto di più». Uscimmo, l'istituto è vicino. Strada facendo, a grandi passi, il giardiniere mi parlava, rattristandosi: «Ah, la mia povera Gigia, nascere con quella disgrazia. Dire che non mi son mai sentito chiamar padre da lei, che lei non s'è mai sentita chiamar figliuola da me, che mai non ha detto né inteso una parola al mondo. E grazia che si è trovato un signore caritatevole che ha fatto le spese dell'istituto. Ma tanto, prima degli 8 anni non c'è potuta andare. Son 3 anni che non è in casa. Va per gli 11 adesso. È cresciuta, mi dica un po', è cresciuta? È di buon umore? Ora vedrete», gli risposi affrettando il passo. «Ma dov'è quest'istituto?» domandò. «Mia moglie ce l'accompagnò che ero già partito. Mi pare che debba essere da queste parti». Eravamo appunto arrivati. Entrammo subito nel parlatorio. Ci venne incontro un custode. «Sono il padre di Gigia Voggi», disse il giardiniere. «La mia figliuola, subito, subito». «Sono in ricreazione», rispose il custode. «Vado a avvertir la maestra». E scappò. Il giardiniere non poteva più né parlare né star fermo. Guardava i quadri alle pareti senza veder nulla. La porta s'aperse. Entrò una maestra vestita di nero con una ragazza per mano. Padre e figliuola si guardarono un momento e poi si slanciarono l'uno nelle braccia dell'altro, mettendo un grido. La ragazza era vestita di rigatino bianco e rossiccio, con un grembiale grigio. È più alta di me. Piangeva e teneva suo padre stretto al collo con tutte e due le braccia. Suo padre si svincolò e si mise a guardarla da capo a piedi, coi lucciconi agli occhi, ansando come se avesse fatto una gran corsa. Esclamò: Ah, com'è cresciuta, come si è fatta bella. Oh, la mia cara, la mia povera Gigia, la mia povera Motina. E lei, signora, la maestra, le dica un po' che mi faccia pure i suoi segni, che qualche cosa capirò e poi imparerò poco a poco. Le dica che mi faccia capire qualche cosa coi gesti. La maestra sorrise e disse a bassa voce alla ragazza: chi è quest'uomo che t'è venuto a trovare? E la ragazza, con una voce grossa, strana, stuonata come quella d'un selvaggio che parlasse per la prima volta la nostra lingua, ma pronunciando chiaro e sorridendo, rispose: è mio padre. Il giardiniere diede un passo indietro e gridò come un matto: parla! Ma è possibile? Ma è possibile? Parla! Ma tu parli, bambina mia, parli! Dimmi un poco, parli! E di nuovo l'abbracciò e la baciò sulla fronte 3 volte. Ma non è coi gesti che parlano, signora maestra, non è con le dita, così, ma cos'è questo? No, signor Voggi, rispose la maestra, non è coi gesti, quello era il metodo antico, qui si insegna col metodo nuovo, col metodo orale. Come non lo sapevate? Ma io non sapevo niente, rispose il giardiniere trasecolato. 3 anni che son fuori, o me l'avranno scritto e non l'ho capito, sono una testa di legno io. Oh, figliuola mia, tu mi capisci dunque? Senti la mia voce? Rispondi un poco, mi senti? Senti quello che ti dico? Ma no, buon uomo, disse la maestra. La voce non la sente perché è sorda. Essa capisce dai movimenti della vostra bocca quali sono le parole che voi dite. Ecco la cosa, ma non sente le vostre parole e neppure quello che essa dice a voi. Le pronuncia perché le abbiamo insegnato, lettera per lettera, come deve atteggiare le labbra e muovere la lingua e che sforzo deve far col petto e con la gola per metter fuori la voce. Il giardiniere non capì e stette a bocca aperta. Non ci credeva ancora. «Dimmi, Gigia», domandò la figliuola parlandole all'orecchio, «sei contenta che tuo padre sia ritornato?» E rialzato il viso, stette a aspettar la risposta. La ragazza lo guardò, pensierosa, e non disse nulla. Il padre rimase turbato. La maestra rise. Poi disse: «Buon uomo, non vi risponde perché non ha visto i movimenti delle vostre labbra. Le avete parlato all'orecchio? Ripetete la domanda tenendo bene il vostro viso davanti al suo». Il padre, guardandola bene in faccia, ripeté: «Sei contenta che tuo padre sia ritornato, che non se ne vada più via?» La ragazza, che gli aveva guardato attenta le labbra, cercando anche di vedergli dentro alla bocca, rispose francamente: «Sì, sono contenta che sei tornato, che non vai via mai più». Il padre l'abbracciò impetuosamente e poi in fretta e in furia, per accertarsi meglio, la affollò di domande. «Come si chiama la mamma?» «Antonia». «Come si chiama la tua sorella piccola?» «Adelaide». «Come si chiama questo collegio?» «Dei sordomuti». «Quanto fa 2 volte 10?» 20. Mentre credevamo che ridesse di gioia, tutto a un tratto si mise a piangere, ma era gioia anche quella. «Animo», gli disse la maestra, «avete motivo di rallegrarvi, non di piangere. Vedete che fate piangere anche la vostra figliuola. Siete contento dunque?» Il giardiniere afferrò la mano alla maestra e gliela baciò 2 o 3 volte, dicendo: «Grazie, grazie, 100 volte grazie, 1000 volte grazie, cara signora maestra, e mi perdoni che non le so dir altro». «Ma non solo parla», gli disse la maestra. «La vostra figliuola sa scrivere, sa far di conto, conosce il nome di tutti gli oggetti usuali, sa un poco di storia e di geografia, ora è nella classe normale. Quando avrà fatte le altre 2 classi, saprà molto, molto di più. Uscirà di qui che sarà in grado di prendere una professione. Ci abbiamo già dei sordomuti che stanno nelle botteghe a servir gli avventori e fanno i loro affari come gli altri». Il giardiniere rimase stupito da capo. Pareva che gli si confondessero le idee un'altra volta. Guardò la figliuola e si grattò la fronte. Il suo viso domandava ancora una spiegazione. Allora la maestra si voltò al custode e gli disse: «Chiamatemi una bimba della classe preparatoria». Il custode tornò poco dopo con una sordomuta di 8 o 9 anni, entrata da pochi giorni nell'istituto. «Questa», disse la maestra, «è una di quelle a cui insegniamo i primi elementi. Ecco come si fa. Voglio farle dire E. State attento». La maestra aperse la bocca come si apre per pronunciare la vocale E e accennò alla bimba che aprisse la bocca nella stessa maniera. La bimba obbedì. Allora la maestra le fece cenno che mettesse fuori la voce. Quella mise fuori la voce, ma invece di E pronunziò O. «No», disse la maestra, «non è questo». E pigliate le 2 mani della bimba, se ne mise una aperta sulla gola e l'altra sul petto. e ripeté «E». La bimba, sentito con le mani il movimento della gola e del petto della maestra, riaperse la bocca come prima e pronunziò benissimo «E». Nello stesso modo la maestra le fece dire «C» e «D», sempre tenendosi le due piccole mani sul petto e sulla gola. «Avete capito ora?» domandò. Il padre aveva capito, ma pareva più meravigliato di quando non capiva. «E insegnano a parlare in quella maniera?» domandò dopo un minuto di riflessione guardando la maestra. «Hanno la pazienza di insegnare a parlare a quella maniera, a poco, a tutti quanti, a uno, per anni e anni? Ma loro sono santi, sono! Ma loro sono angeli del paradiso, ma non c'è al mondo una ricompensa per loro! Che cosa ho da dire? Ah, mi lascino un poco con la mia figliuola ora, me la lascino 5 minuti per me solo!» E tiratala a sedere in disparte, cominciò a interrogarla e quella a rispondere, ed egli rideva con gli occhi lustri, battendosi pugni sulle ginocchia, e pigliava la figliuola con le mani, guardandola, fuor di sé dalla contentezza a sentirla come se fosse una voce che venisse dal cielo. Poi domandò alla maestra, «Il signor direttore sarebbe permesso di ringraziarlo?» «Il direttore non c'è», rispose la maestra, «ma c'è un'altra persona che dovreste ringraziare. Qui ogni ragazza piccola è data in cura a una compagna più grande che le fa da sorella, da madre. La vostra è affidata a una sordomuta di 17 anni, figliuola d'un fornaio, che è buona e le vuol bene molto. Da 2 anni va a aiutarla a vestirsi ogni mattina. La pettina, le insegna a cucire, le accomoda la roba, le tiene buona compagnia. Luigia, come si chiama la tua mamma dell'istituto?» La ragazza sorrise e rispose «Caterina Giordano». Poi disse a suo padre «Molto, molto buona». Il custode, uscito a un cenno della maestra, ritornò quasi subito con una sordomuta bionda, robusta, di viso allegro, vestita anch'essa di rigatino rossiccio col grembiale grigio, la quale si arrestò sull'uscio e arrossì, poi chinò la testa, ridendo. Aveva il corpo d'una donna e pareva una bambina. La figliuola di Giorgio le corse subito incontro, la prese per un braccio come una bimba e la tirò davanti a suo padre, dicendo con la sua grossa voce «Caterina Giordano!» «Ah, la brava ragazza!» esclamò il padre e allungò la mano per carezzarla, ma la tirò indietro e ripeté «Ah, la buona ragazza, che Dio la benedica, che le dia tutte le fortune, tutte le consolazioni, che la faccia sempre felice, lei e tutti i suoi. Una buona ragazza così, povera la mia Gigia, è un onesto operaio, un povero padre di famiglia che glielo augura di tutto cuore». La ragazza grande accarezzava la piccola, sempre tenendo il viso basso e sorridendo, e il giardiniere continuava a guardarla come una Madonna. «Oggi vi potete pigliar con voi la vostra figliuola», disse la maestra. «Se me la piglio», rispose il giardiniere, «me la conduco a Condove e la riporto domani mattina. Si figuri un po' se non me la piglio». La figliuola scappò a vestirsi. «Dopo 3 anni che non la vedo», riprese il giardiniere. «Ora che parla, a Condove subito me la porto. Ma prima voglio fare un giro per Torino con la mia mutina a braccetto, che tutti la vedano, e condurla dalle mie 4 conoscenze, che la sentano. Ah, la bella giornata! Questa si chiama una consolazione. Qua il braccio a tuo padre, Gigia mia!» La ragazza, che era tornata con una mantellina e una cuffietta, gli diede il braccio. «E grazie a tutti!» disse il padre di sull'uscio. «Grazie a tutti con tutta l'anima mia! Tornerò ancora una volta a ringraziar tutti!» Rimase un momento sopra pensiero, poi si staccò bruscamente dalla ragazza, tornò indietro frugandosi con una mano nella sottoveste e gridò come un furioso: «Ebbene, sono un povero diavolo, ma ecco qui, lascio 20 lire per l'istituto, un marengo d'oro bello e nuovo!» E dando un gran colpo sul tavolino, vi lasciò il marengo. «No, no, brav'uomo!» disse la maestra commossa. «Ripigliatevi il vostro denaro, io non lo posso accettare. Ripigliatevelo, non tocca a me. Verrete quando ci sarà il direttore, ma non accetterà nemmeno lui, statene sicuro. Avete faticato troppo per guadagnarveli, pover'uomo. Vi saremo tutti grati lo stesso». «No, io lo lascio», rispose il giardiniere, intestato, «e poi si vedrà». Ma la maestra gli rimise la moneta in tasca senza lasciargli il tempo di respingerla. E allora egli si rassegnò, crollando il capo. E poi, rapidamente, mandato un bacio con la mano alla maestra e alla ragazza grande e ripreso il braccio della sua figliuola, si slanciò con lei fuor della porta, dicendo «Vieni, vieni, figliuola mia, povera mutina mia, mio tesoro!» E la figliuola esclamò con la sua voce grossa Oh, che bel sole!